È bello sentirsi dire sto pregando per te. È bello soprattutto pensare che Gesù Cristo stia pregando per noi. Quanto ci aiuta a sapere qualcuno che sta pregando per noi? Quanto è utile, vero? Quanta forza ci dà sapere che la nostra famiglia, qualche amico credente, la Chiesa alla quale apparteniamo stanno pregando per noi. Ma quanto è importante ricordare soprattutto che il Figlio di Dio ha promesso di pregare per i suoi discepoli. Gesù ci dice stamattina, io sto pregando per te, io sto intercedendo per te, è Gesù che te lo dice. Io ti sto continuando a sostenere con la mia azione, con la mia preghiera, col mio ruolo presso il Padre. Celeste. L'indice di questo messaggio sono tre aspetti fondamentali, tre punti. Uno, famiglie credenti tante volte possono pregare per noi. Gesù prega o intercede costantemente per noi, non stop. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, qualcuno può pregare per noi, ma non avere l'esatta idea di quello che stiamo pensando e passando. Mentre invece Cristo conosce esattamente quello che noi pensiamo e viviamo. Quindi qualcuno qualche volta può pregare per te, Gesù lo fa sempre. Chi prega per te ha un'idea di quello che stai attraversando, Cristo invece conosce alla perfezione chi sei e cosa stai vivendo. Terzo aspetto che voglio condividere oggi con voi, Chiesa, con chi ci ascolta online, la Chiesa prega per noi, ma può vedersi limitata a fare altro. C'è chi può pregare per te, ma può fare solo quello. Cristo invece, vero Dio, può farci avere cose che nessuno ci potrà mai donare. Puoi dire amen? Oggi quindi voglio parlarti proprio di quello che rende la preghiera di Gesù speciale, unica. Ma prima voglio sottolineare una delle funzioni di Cristo. E mi collego alla grafica, del messaggio di oggi. Cos'è Cristo per me? Cos'è Cristo per i discepoli, per i credenti, per la Chiesa a livello mondiale? Chi è Cristo? È il ponte. Cristo è il mediatore. Lo sai che c'è un pontefice nella Bibbia? È Gesù Cristo. Gesù Cristo, il vero pontefice, risiede nel cielo. Pontefice, pontefice, cioè chi fa da ponte? Cristo è il tramite tra Dio e noi. Cristo è, secondo il linguaggio dell'Antico Testamento, Cristo è il sacerdote, o meglio, il più alto sacerdote, il sommo sacerdote. Cristo, vero Dio, può rappresentare il cielo, la divinità, la categoria divina. Cristo, in quanto anche vero uomo, può rappresentare alla perfezione la nostra umanità. È il nostro rappresentante. Perciò è importante che anche oggi i credenti sottolineino per sé e a beneficio degli altri che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo. Perciò il perfetto mediatore, l'unico mediatore. Chi fa da mediatore, chi fa da mediatore linguistico, da interprete, chi fa traduzione, deve conoscere perfettamente sia la lingua di chi parla, sia la lingua di chi ascolta, no? La lingua dello scrittore e la lingua del lettore. Gesù Cristo è il perfetto interprete, il perfetto traduttore, l'unico mediatore che Dio ci abbia dato, non c'è un altro nome, lo dice chiaramente la Bibbia. Perciò Perciò noi non ci riferiamo ad altre figure bibliche o extrabibliche, perciò personalmente non credo si possa credere su base biblica alla mediazione nella preghiera da parte di santi, beati, la figura stessa di Maria, madre di Gesù. La Bibbia dice chiaramente che c'è un unico mediatore, Gesù Cristo, uomo. Non c'è nessun altro nome, dice la Bibbia, attraverso il quale noi possiamo essere salvati. Il Figlio di Dio, Gesù, ha detto di sé di essere la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre, dice Gesù, se non per mezzo di me, di Lui, cioè di Cristo, il Messia, il Salvatore. Gesù prega sempre per noi, ho detto all'inizio. Gesù prega sempre per noi. A che ora? Per quanto tempo? H24. Ti sei trovato a pregare di notte? Non è partita la segreteria telefonica del cielo? Non hai sentito, si prega di ripregare più tardi? Gesù Cristo sempre intercede per noi. Prega per noi. Vedi l'Apostolo Pietro. Gesù prega per te, prega per me anche quando pensiamo di non averne bisogno. Come Pietro, Gesù gli dice di aver pregato per lui, dato che Satana aveva chiesto di vagliarlo, di passarlo al setaccio, come si faceva anticamente con il grano, per poter poi fare la farina, fare il pane, focacce, eccetera. Gesù avvisa il suo discepolo: guarda che c'è un'azione del male contro di te, però io ho pregato per te, dice Gesù a Pietro, perché la tua fede resista, non venga meno. E tu quando sarai convertito, dai forza ai tuoi fratelli, cioè agli altri discepoli. E cosa fa Pietro? Non ringrazia. Pietro non riconosce: grazie Signore, ne avevo bisogno. Pietro dice a Gesù: Signore, sono pronto ad andare con te in prigione e anche a morire per te. Cioè Pietro sta dicendo più o meno: grazie Signore, ma con me puoi stare tranquillo, prega pure per gli altri perché io non ne ho bisogno. A volte ci poniamo così davanti al Signore, magari non lo diciamo perché non siamo così sfrontati, a volte lo siamo come Pietro, anche più, ma a volte magari lo pensiamo mentalmente. Eppure, Signore, sono un buon credente, tutto sommato. Signore, tu hai fatto un bel lavoro con me, a volte penso. Ma è stato anche merito mio, dai, Signore. Sbagliamo quando ci appoggiamo sulle nostre forze. Dovrei sempre ringraziare il Signore Gesù per il fatto che Lui mi sostenga perché io ne ho bisogno. Ma hai questa chiara consapevolezza di aver bisogno del Signore? A volte capita anche a te di sentirti autosufficiente. Signore, ormai ti conosco, quindi ho un alto livello di autonomia, perché sono salvato. Abbiamo sempre bisogno del Signore. Continuiamo ad averne bisogno anche dopo mezzo secolo di vita cristiana, sì o no? Egli invece, Ebrei 7, 24-25, leggiamo insieme, sulla costante intercessione di Gesù per il suo popolo. Egli invece, Cristo, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Gesù non ha successori. Gesù non ha successori. Un sacerdozio che non si trasmette. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che, ascolta bene per favore, vive sempre per intercedere per loro. Cosa ho letto? Cosa ho detto? Cristo vive, non si dedica semplicemente. Cristo vive per intercedere anche per me, credente. Il Signore vive per te. Non sto dicendo che senza di te o senza di me il Signore non sarebbe il Signore. ma sto dicendo che il Signore ci ama di un amore immenso, incomprensibile. Cristo sta pregando per te. Il Signore ti dice: io sto pregando per te. Continua a farlo come da sempre. Il nostro Salvatore prega per noi, viene in nostro aiuto quando lo chiamiamo. Gesù pregava su una collina, ti ricordi? Vicino al lago, tra Simeno, no, lago di Galilea, ma più o meno la grandezza è quella. I discepoli stavano attraversando il lago, Gesù stava pregando su un'altura, a un certo punto i discepoli colti da una tempesta, cominciano ad aver paura, a essere terrorizzati. Persone pure abituate a navigare su quel lago, i discepoli cominciano a gridare, cominciano a vedersi persi. Gesù cosa fa? Stava intercedendo per loro, i suoi discepoli hanno bisogno, li raggiunge, erano non prima delle 3 del mattino. Vedi che il Signore prega sempre per te, anche di notte, e ti sostiene? Hai un sostenitore nel cielo, il tuo Salvatore, colui che è morto per te. E Gesù raggiunge i suoi discepoli che appena lo vedono dicono: Signore, grazie che sei arrivato. Signore, sei sempre disponibile per aiutarci. È un fantasma. Dicono: è un fantasma. Credi nei fantasmi? Ti piacciono i film? Le serie sui fantasmi? Esistono i fantasmi? Quanti fantasmi a volte ci sono nella nostra mente? Quante paure a cui la nostra mente dà una certa forma? E io vorrei che stamattina il Signore, con l'aiuto del Signore, noi ci liberassimo dei nostri fantasmi, che tra l'altro non esistono. I nostri fantasmi mentali, le nostre paure più remote che a volte riemergono, soprattutto in certi periodi dell'anno, prima di una sessione d'esame, prima di un appuntamento, di un impegno, quando nasce un sentimento, un amore per qualcuno, prima di una responsabilità, prima di un grande cambiamento nella nostra vita. Quante volte riappaiono i fantasmi, ci si infesta la mente. Realizza stamattina che il Signore ti sostiene. Parla con Dio dei tuoi problemi, delle tue paure. Non vergognarti delle tue paure, perché abbiamo tutti paura. Siamo tutti in qualche modo paurosi. Cambiano soltanto le paure, cambia il repertorio. E non dovremmo mai giudicare le paure degli altri e farci forti dei nostri punti di forza. Non ridere della paura di qualcuno, perché tu hai la tua serie. Non beffeggiare l'armadio degli altri quando si apre l'anta. Guarda le tue di paure, guarda i tuoi di completi e di complessi. Il nostro Salvatore prega per noi. Signore, grazie. I discepoli scambiano Gesù per un fantasma, ma lui risponde. Lui risponde non con un trattato di teologia, non con uno studio biblico, un sermone sul non credere ai fantasmi, non rimprovera i suoi discepoli Gesù, non li massacra psicologicamente, non li accusa. Gesù dice ai suoi discepoli: coraggio, sono io, non abbiate paura. Signore, grazie che tu fai così con noi. Aiutaci a fare altrettanto con le paure degli altri e quando gli altri si aprono con noi, su qualche timore. Gesù sa quello che pensiamo e viviamo, punto numero 2. Gesù conosce tutto di noi, delle nostre esperienze, perché in quanto Dio è onnisciente, in quanto uomo, Dio uomo, egli si è incarnato, si è fatto servo, è venuto tra noi, è cresciuto su questa terra. Quindi vedi come il Signore può capirti perfettamente? Che Dio è Dio e sa tutto. Se Dio è Dio, è onnisciente, Dio lo è e conosce ogni cosa. A Dio non devi spiegare niente, perché Dio sa tutto e parte dei suoi requisiti divini, ma abbiamo in più il fatto che il Figlio di Dio, Gesù Cristo, si è fatto uomo, si è fatto servo. Ha provato tante delle cose che tu provi, che tu vivi. Il Messia, possiamo dire, permettetemi, ha indossato le nostre scarpe. Mi piace questo modo. Noi in italiano abbiamo mettiti nei tuoi panni, no? Nel mondo anglosassone è metti le mie scarpe. Mi piace di più le mie scarpe, perché le scarpe sono proprio qualcosa di personale. Noi più facilmente ci scambiamo qualche altro indumento. Me lo presti a casa, ma le scarpe è più difficile che le prestiamo, no? Perché le scarpe si adeguano, prendono la tua forma, fanno male all'inizio, ma poi è difficile distaccarsene. Il Signore conosce perfettamente quello che noi viviamo. Gesù sa quello che pensi e vivi. Chi prega per te non sa esattamente quello che vivi. Noi ringraziamo tutti i nostri sostenitori in preghiera, nell'intercessione, ma loro non sanno quello che noi viviamo esattamente. Chi si troverà mai nella situazione che tu stai vivendo? Chi passerà una nottata come quella che hai passato tu proprio la scorsa notte? Chi c'era nella tua mente? C'eri solo tu. Ma il Signore c'era. Signore, grazie per questo. Quanta forza mi dà questa cosa, e spero che la dia anche a te. Prego che la dia anche a te. Il Signore può simpatizzare con i credenti, con i suoi figli, col suo popolo, provare lo stesso sentimento di qualcun altro, nostro sentimento. Il Signore può immedesimarsi, essere toccato da quello che prova un altro, che stai provando tu. C'è un altro testo chiave sul messaggio di oggi, sul discorso di oggi, ed è Ebrei 4, lo leggiamo insieme, 14-16. Vediamo sull'immedesimazione di Gesù, sul fatto che lui sappia perfettamente, lo sa e l'ha vissuto quello che sta vivendo, l'ha pensato anche lui. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa, due negazioni fanno un'affermazione, no? Non abbiamo un sommo sacerdote che non possa, quindi il Signore può capirci, simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché Egli, il Signore, è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Grande differenza tra Gesù, tra il Figlio di Dio e noi. Il Signore è stato tentato in ogni cosa, assalito dai nostri stessi pensieri, ha vissuto dinamiche molto simili a quello che tu vivi personalmente a casa, dinamiche di coppia, familiari, in rapporto figli genitori, genitori figli, a livello di contesti sociali. Il Signore ha vissuto tutto quello che vivi tu, ma senza peccare. Senza peccare. Per esempio con la violenza. Violenza verbale, violenza psicologica, violenza fisica. Gesù ci insegna anche questo. Lui è stato amore. Anche verso il peggiore nemico, Gesù ha risposto con l'amore, con la comprensione, con la grazia. Grazie, che parola biblica, fantastica, meravigliosa. La risposta di Dio è stata sempre la grazia. E noi non dovremmo mai diplomarci lasciando la scuola della grazia. Quanta grazia c'è nel mio modo di essere? Quanta grazia c'è nel mio modo di pensare agli errori degli altri? Quanta grazia c'è nelle mie risposte quando altri mi fanno perdere la pazienza? Di solito diciamo così: mi hai fatto perdere la pazienza. Ma sono gli altri che me la fanno perdere o la perdo io? La pazienza. Mi hai fatto perdere la pazienza, come se la responsabilità fosse solo degli altri, no? Perché se no non mi sarei innervosito così, se tu non avessi detto, se tu non avessi fatto quella cosa. Vedete quanto siamo abili a spostare l'attenzione dalla nostra responsabilità alle azioni degli altri. La grazia che guarda il bisogno, non guarda il merito. Vogliamo riflettere su questo. Cose che solo il Padre in cielo può dare tramite suo figlio. Il terzo punto, sono nella fase conclusiva con l'impegno di non andare ai tempi supplementari, cosa che spesso i pastori fanno, soprattutto quando dicono adesso sto per concludere. Tra le cose che il nostro Salvatore chiede al Padre, che nessun altro può donarci, e sto per citare Giovanni 17, che leggete voi come compito a casa, per favore. Giovanni 17, la preghiera sacerdotale, cioè da sacerdote. In quel brano Gesù ci ricorda, e noi ricordiamo quello che ho detto all'inizio, per favore, la parola ci ricorda in quel brano che solo il Padre celeste, Dio, attraverso, grazie alla mediazione di suo figlio, nostro Salvatore, il Signore ci può donare che cosa? Sono sette i doni di Dio. Solo Dio può darti queste cose, farti questi regali. Sette cose. Prima cosa, la vita eterna. Gesù lo afferma in quel brano, di aver dato ai suoi discepoli la vita per sempre. Amo usare dei sinonimi magari non scontati. Vita per sempre, vita eterna, sì. Giustissimo. Poi il Signore ci dà il dono di conoscere Dio Padre e la sua parola. Ti sembra un regalo economico? Conoscere Dio e la sua volontà, la sua parola. Apprezziamo anche questo dono. Il dono poi di sopravvivere spiritualmente nel mondo, ma non appartenervi. Questo è un altro dono / miracolo. Vivere nel mondo, famosissime queste parole di Gesù in tutte le chiese, da sempre, nel mondo, ma non del mondo. Anche questo dono il Signore ci fa. Mi fermo un attimo, posso fare una parentesi su questo? Continuavo a pensarci, continuavo a farlo. Ognuno di noi vive in un certo contesto, spesso difficile, complicato, studi, lavoro, volontariato, qualunque cosa, a livello familiare, rapporto tra parenti. Il Signore mi può dare questa capacità che è soprannaturale. Continuare ad appartenergli, essere distintamente un figlio di Dio, ma senza compromessi. Senza rinnegare il mio amore per il Signore. Senza smettere di essere chi sono per la grazia di Dio. E non so che esempio a te viene in mente. A me veniva un po' l'idea della muta subacquea. La muta subacquea, no? E tutta l'attrezzatura necessaria per fare immersioni subacquee, no? Il sommozzatore, quella persona che fa l'immersione, il sub, si equipaggia in modo tale che, senza pericoli, senza rischiare problemi di ipotermia, eccetera, va in profondità, va sotto pressione, fa quello che deve fare e poi risale. Vedete, è un po' questa cosa che ci permette di fare il Signore, se noi lo desideriamo. Sopravvivere spiritualmente. Tu vai, fai quello che devi fare, per studio, per lavoro, fai il tuo dovere, eccetera, però rimanendo luce per il Signore. Amen. Rimanendo sale per il Signore, senza perdere le tue caratteristiche, senza rischiare di rimetterci spiritualmente la pelle. Questo fa il Signore. Signore, Padre, dice Gesù, io ti ringrazio per quelli che tu mi hai dati, che siano preservati, che siano protetti. Continua a chiedere il Signore per te, per te, per te, per te, per me, per noi. Perciò intercede il Signore. Custoditi da Dio in mezzo all'odio, all'ostilità sociale, nonostante i piani del maligno, nonostante tutto, tu e Dio possiamo sopravvivere. possiamo farcela giorno dopo giorno ed essere fedeli a Dio ed essere chi siamo in Cristo. Vado avanti, il dono della gioia di Gesù, anche di questo Gesù ha parlato nella preghiera di Giovanni 17. La gioia del Signore, nonostante le cose spiacevoli, drammatiche, che succedono, i nostri stati d'animo. Poi il dono della missione, anche questo è qualcosa che solo Dio poteva darci. Affidare a noi, a te, a me, una missione di evangelizzazione globale, con la sua autorità, con la sua forza, con la sua saggezza. Poi il dono dell'unità nella diversità, questo è un altro dono miracolo, come gli altri. Unità nella diversità. Padre, dice Gesù in questa preghiera indimenticabile, ti prego per loro, Signore, Padre, fa che siano uno, chiede il Figlio di Dio. E sai che il nostro Signore continua a fare questa richiesta al Padre, è ancora nei suoi desideri, nelle sue priorità. Quanto siamo diversi. Eppure possiamo essere uniti in Cristo. Un dono, un miracolo da conservare, da custodire, da proteggere, lo so. Quante volte pensieri, idee, circostanze, sentimenti che possono mettere a rischio questa tenuta, questa unità spirituale che c'è tra i credenti e che dovremmo amare tutti. E poi il dono dell'amore di Dio nei discepoli. Dio in loro. Signore, che siano uno come noi, chiede il Figlio di Dio al Padre, e che come tu vivi in me, io in te, loro vivano in noi. Vedete che circuito spirituale. Ma non meritavamo tutto questo. È troppo. È veramente troppo. La stessa unità che c'è tra il Padre Celeste, suo Figlio, Figlio di Dio per natura, di diritto, Gesù, eppure io vengo adottato, io vengo inserito in questa famiglia celeste, in questa famiglia spirituale di cui Dio è il capofamiglia, di cui ci dice la Bibbia, Cristo è il fratello maggiore. È meraviglioso. Ecco, tutte queste cose, chi te le può dare? Solo Dio Padre. E in base a che cosa Dio ci fa questi doni? Per i meriti del suo Figlio. Il viticoltore, o vignaiolo, il viticoltore. Vedo la mediazione del Figlio di Dio, il suo intercedere, il suo sostenerci continuamente in ogni modo, e in questa scena, in questo scorcio che ci offre uno dei Vangeli, di un albero che sembrava essere solo ornamentale. Si narra di questa pianta che deludeva tutti. E allora il proprietario della vigna, che è rappresentazione, può essere rappresentazione di Dio Padre, il proprietario dice al viticoltore, senti, è già tanto tempo che abbiamo nel giardino quest'albero, non porta frutto, che lo teniamo a fare? Taglialo. Creiamo spazio per un'altra pianta, per un altro albero che dà soddisfazione. E il viticoltore dice, aspetta, dammi un altro po' di tempo, perché me ne occuperò in modo tale che magari porta frutto più avanti. Ecco cosa fa il Figlio di Dio con noi. Vi chiedo di alzarvi in piedi, di pregare insieme. Quanto il Signore ti aiuta, vuole la tua crescita, la tua nascita spirituale, quanto è stata desiderata dal Signore. Dio vuole la tua crescita, il tuo progresso. Ma a volte i risultati spirituali che portiamo sono davvero deludenti. Questa mattina Dio ti ha dato una parola di speranza. Questa mattina il Signore ti ha voluto dire: guarda che io sto continuando a sostenerti. Guarda che io sono dalla tua parte, ti sta dicendo il Signore. Guarda che io non ho perso le speranze. Ce la farai col mio aiuto. Alleluia. Ti ha detto il Signore. Voglio che preghiamo insieme. Ho chiesto prima a Raimondo di guidarci in preghiera. Arriva un microfono per lui. Per favore, concentrati, senza distrazioni. Ringraziamo Dio e preghiamo il Signore.
Gloria alla nostra mente, che tu sei presente nella nostra vita ogni attimo, anche quando noi non ti vediamo, tu sei con noi. Noi ti ringraziamo, Signore, perché un amore così grande noi non lo meritavamo. Ma tu non hai guardato la nostra vita, non hai guardato le nostre azioni. Signore, tu non hai guardato quello che noi eravamo, ma hai guardato qual era la nostra fine, Signore, l'inferno, e hai avuto pietà. Grazie, Signore. Grazie di questo amore. Signore, noi tante volte non riusciamo a comprendere perché viviamo delle situazioni, delle malattie. Tante volte, Signore, non comprendiamo perché tu non intervieni. Noi non sappiamo il perché. Noi sappiamo che la tua volontà è la nostra salvezza ed è la nostra guarigione. Ma tante volte, Signore, noi non vediamo che le nostre preghiere non arrivano, pensiamo che non arrivano a te. Come potevano pensare Marta e Maria quando ti hanno chiamato? Ma loro non sapevano i pensieri tuoi, non conoscevano, Signore. Loro sapevano solo una cosa, che colui che era ammalato tu lo amavi. E noi, Signore, confidiamo in questo amore, in Gesù, il tuo figliolo, che ancora in questo momento sta pregando per noi. A te sia la gloria, in Cristo Gesù. Amen.